eccoci qua, la sigla è finita. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Spero abbiate passato un'ottima settimana. Cominciamo subito con le solite preghiere, capitolo 20-121 del Tehillim, che come al solito noi preghiamo per Yitzhak Sofir Ben Rina, che possa avere il Fash Lema, lui insieme a tutti quelli che hanno bisogno di avere il Fash Lema, e come al solito a tutti quelli che sono in ostaggio, che Hashem possa liberarli, ai soldati, a tutti quelli che stanno passando un momento difficile di questa guerra, e a tutti i nostri fratelli in Israele. Leggiamo i due salmi 20, Ramnatseyach Mizmor David Yancha, Adonai Beyom Tzarah Yezagev Hashem Yaakov Ishlach Ezrech Mikodesh Umitzun Tzadek Yizkor Kol Minchotecha Ve'olat Chatashin Sela ייתן לך כלבביך וכל הצעת חיים עלי נרנה בשעותיך ושם ילו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו ינמי שמקושו בגבורות יש ימינו אלה ורכב ואלה והסוסים אנחנו משם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודד אדוני יושיע מלך יעננו ויום קורנו שיר למעלות יש עיני אלה הרים יעני יבוא עזרי עזרי מים אדוני את השמיים בארץ אל ייתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה אלינו ולישון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד בניך. ימם השמש, ולכה כברך בלילה, אדוני שמורך מקורא, ישמור את נפשך, אדוני שמור את צאתך, ובויך מעתה ועד עולם, רפואה שלמה, טוטו, אל מונדו, רפואה שלמה אל מונדו, פרקל מונדו, אימפציטו, הביזוניו די רפואה שלמה. כמו אביאמו סקריטו, nel titolo, questa sera la lezione la dedichiamo a due persone molto care che ci seguono ormai da tanti tanti anni, Elia Senese, eccolo qua, Elia Senese che ha appena scritto Rifuah Shlema, e a Aldo Ciolfi, non so se è in diretta ma la vedrà nei prossimi giorni. Grazie sempre per aiutarci con le vostre donazioni che ci aiutano a mandare avanti il nostro sito, le migliaia di lezioni che noi abbiamo del sito, e abbiamo una persona che tutti i giorni lavora su questo, e perciò grazie sempre per aiutarci a divulgare parole di Torah. Prima di cominciare la parasha eccetera, proprio oggi ho sentito di una storia che è successa ieri. A quanto pare ieri c'era una partita a Milano, mi sembra Inter, non so chi, c'era una partita allo stadio di calcio. Questa storia, questo avvenimento che vi sto raccontando, l'ho sentita proprio oggi, poche ore fa. Un gruppo di soldati da Israele, che sono adesso in vacanza, diciamo, quelli che hanno combattuto a Gaza, sono venuti a Milano. A quanto pare sono venuti a vedere questa partita Inter non so chi. Questi ragazzi qua giovani, proprio giovani giovani, uno di loro ha perso due gambe e un braccio. Due gambe e un braccio, ovviamente va con la sedia a rotelle. Ma vediamo tutti questi ragazzi qua che hanno visto la morte in faccia, hanno combattuto per salvare vite umane a Gaza e così via. Hanno preso un attimo di vacanza e sono venuti in Italia. Loro raccontano così. Ieri sono andati... martedì Inter Barcellona, grazie Salvatore. Perciò martedì allora sono andati allo stadio qui a Milano, al stadio dove c'è, e loro raccontano che non li hanno fatti entrare. Praticamente loro, il ragazzo che aveva perso le gambe e un braccio era sulla sedia a rotelle. E loro, quando dovevano entrare, e non so esattamente la dinamica, ma quando dovevano entrare, hanno detto no, tu non puoi entrare. Ma come no? Cioè, no, noi sappiamo che allo stadio persone con le sedie a rotelle entrano. Invece a lui non gli hanno fatto entrare. La prassi è che quando uno entra allo stadio deve far vedere il suo documento. Perciò loro cosa hanno fatto? Hanno visto questi ragazzi documenti israeliani, e uno di questi sulla sedia a rotelle, adesso non so, ripeto, non so la dinamica giusta, ha detto no, voi non potete entrare. Non li hanno fatti entrare allo stadio. Guardate la malattia del mondo dove è arrivata, che è un gruppo di giovani, lo stadio che deve essere il posto dello sport, dove non ci deve essere politica, guerra, niente, lo sport deve essere sempre al di sopra di tutto, no? Eppure questi ragazzi qua non sono stati ammessi allo stadio. È veramente molto, molto triste questa. E queste storie le sentiamo ogni giorno. Ripeto, io dico sempre, quelli di Hamas o quelle persone che fanno quello che fanno, loro sono. È loro, diciamo così, che è la loro missione. Perciò possiamo capirli, ma neanche. Ma il mondo intero che vede da quasi 2 anni quello che sta succedendo e ancora noi che siamo la parte lesa con tutto quello che è successo il 7 ottobre, non voglio ripetere, bambini uccisi, donne stuprate, bambini messi nel microonde, bruciati vivi. E il mondo ancora dà la colpa a noi. L'odio che si è scatenato negli ultimi 2 anni, anno e mezzo che sia, verso Israele, verso il popolo ebraico, verso gli ebrei, che poi il sionismo sappiamo benissimo che è una scusa, odiano gli ebrei. E in questo momento l'odio è arrivato a un apice che neanche il pre-guerra era così, durante la seconda guerra mondiale. È disarmante tutto ciò, ma fa male nelle università, persone, ragazzi giovani che studiano, che devono essere persone di cultura, che loro sono tutti antisemiti. Questo fa male. Ripeto, quando gente di Hamas fa queste cose è la loro missione, ma l'Europa occidentale, l'Europa, il mondo occidentale che prendono tutti parte di questi assassini, questo fa dolore al cuore. E siamo arrivati a un livello tale di follia che tutti i segnali che il Talmud racconta, che altri libri sacri raccontano, sono che prima che venga Mashiach tutte queste cose folli nel mondo succederanno. Perciò il mio messaggio non era sicuramente né di spaventare né di portare amarezza. Ma di sapere sempre che noi siamo dalla parte del giusto. La politica è sporca da tutte le parti, non c'è politica kasher. Ma qua non è politica, qua è vite umane vengono trucidate e noi dobbiamo difendere, dobbiamo salvare gli ostaggi. Non possiamo lasciarli lì. Dal momento che se loro dovessero lasciare gli ostaggi liberi, un attimo dopo Israele è fuori di Gaza. Però nessuno dice gli ostaggi, i morti, i bambini, tutti sanno puntare soltanto il dito su Israele, la politica israeliana e ogni giorno. Ieri ho sentito due voci, 20.000 bambini e 50.000 bambini palestinesi morti, non sanno più neanche loro che numero, se si mettessero d'accordo almeno farebbero meno brutta figura. Ma dicono delle bugie, delle falsità, vabbè lo so che lo sappiamo ma. Tutto questo per dire abbiamo coraggio, bisogna avere coraggio. Quando arriva all'apice del male, poi tutto si ribalta. Ogni tanto il mondo gira, no? Arriva a momenti proprio che sembra che non c'è più di ritorno, poi le cose si assestano e si mettono a posto. Dobbiamo avere tanta fede, tanto coraggio, tanta forza, tanta freddezza di non agire in modo strano, di non rispondere in modo strano, ma andare avanti sempre a testa alta. Chi è dalla parte della ragione non deve avere paura di niente, non deve vergognarsi di niente, non deve umiliarsi, abbassarsi, assolutamente. Andiamo a testa alta e Be'ezrat Hashem, più presto Hashem farà qualcosa in modo che questa ruota possa girare di nuovo e possiamo vivere tranquillamente. E come dicevo prima, sono tutti segnali di quando arriva Mashiach e speriamo che Beth Hashem sia la volta buona. Se questo è il prezzo da pagare, ok, ben venga. Hashem, siamo pronti ad accettare la redenzione finale tramite Mashiach, amen. Proprio come dice Marco Molinari, bisogna avere tanta emunà e bitachon, tanta fede, sicurezza in Hashem. Tutto quello che Hashem fa alla fine è per il bene, cioè, dall'inizio è già per il bene, ma in mezzo magari c'è un po' di sofferenza, non capiamo il perché. Che Hashem possa avere tanta pietà su tutto Am Israel, su tutto il mondo intero. Questa settimana, lunedì, è Pesach Sheni. Pesach Sheni, come ogni anno raccontiamo, è il 14 di Iyar, esattamente un mese dopo da Pesach. E noi sappiamo la famosa storia, raccontiamo ogni anno. Sapete, quando arriva Pesach, Dio ha detto agli ebrei di fare il sacrificio pasquale, no? Ma il sacrificio pasquale non era soltanto il primo anno, quando loro erano ancora a Pesach. È rimasta una legge che tutti gli anni gli ebrei facevano il sacrificio pasquale. Perciò la vigilia di Pesach, il 14 di Nisan, ogni casa prendeva un agnello e lo sacrificava, eccetera, eccetera. E poi si mangiava la sera del Seder, a Pesach si mangiava l'agnello. Oggi non c'è l'agnello, non possiamo mangiare perché non ci sono i sacrifici e così via. La famosa storia è che un anno un gruppo di ebrei erano in stato di impurità perché quando i figli di Aaron, proprio la nostra parasha, che parla della figlia della morte dei figli di Aaron, e allora il gruppo di persone che hanno avuto a che fare con i loro, li hanno lavati, li hanno vestiti, tutto quello che si fa, gli onori che si fa per preparare le salme, per essere seppellite, eccetera. All'epoca chi toccava un morto era impuro e non poteva entrare nel santuario, non poteva mangiare sacrifici e così via. Allora arriva Pesach e queste persone che si trovavano impure non potevano fare il sacrificio pasquale, che sacrificio che si fa una volta all'anno. Allora loro vanno da Mosè dicendo: ma perché, non è giusto, noi alla fin fine abbiamo fatto una mitzvah, volevamo occuparci come tu ci hai chiesto, di occuparci dei figli di Aaron che sono morti, di seppellirli, eccetera. Non è giusto che noi, per fare una mitzvah, dobbiamo perdere una mitzvah così importante, quella del sacrificio pasquale. E chiedono a Mosè e si lamentano con Mosè perché loro sinceramente volevano non essere da meno, volevano fare questa grande mitzvah. Mosè non sapeva cosa rispondere, chiede a Dio e Dio dice: facciamo una nuova regola. Vi ricordate, ogni anno la contiamo? Dio dice: facciamo una nuova regola. Di norma, quando passa il tempo di un certo sacrificio, così dice in ebraico, avar zmano batal korbanò, è diventato anche uno slang, un modo di dire in ebraico oggi, vuol dire passa il momento, l'orario, il giorno del sacrificio, il sacrificio è nullo, non puoi fare un sacrificio l'indomani. Allora, questa è la regola della Torah. Dio dice: sento la sincerità di queste persone, che veramente loro sono dispiaciute, amareggiate, che non possono fare questa mitzvah. Dio dice a Mosè: facciamo un cambiamento alla Torah, che è una cosa che di solito non si fa mai, Dio non cambia mai la Torah. Dice: ma in questo caso mettiamo una postilla che chi era impuro durante il momento del sacrificio pasquale o si trovava lontano da Gerusalemme e non poteva portare il sacrificio, allora lui potrà portare il sacrificio esattamente un mese dopo. Ecco, questa festa, questa data così importante, il motto cos'è? Non è mai tardi. Vediamo che una cosa che deve essere fatta in un certo giorno, per esempio, se una persona oggi non ha fatto la preghiera della mattina, ipotesi, non può domani fare due volte la preghiera della mattina, cioè l'hai perso. Invece qua dice: in questo caso facciamo uno strappo alla regola, una regola nuova: chi è lontano, chi è impuro, lo può fare esattamente un mese dopo. Perciò Dio dà sempre una seconda chance alle persone che hanno sbagliato, che anche dice chi non ha voluto appositamente, non ha voluto fare il sacrificio il primo mese, se fate Shuvah lo può fare il mese dopo. Vuol dire che Dio guarda i nostri sentimenti, Dio guarda i nostri limiti e Dio dice: io so esattamente come siete fatti, vi do una seconda chance. Questo è un insegnamento meraviglioso per tutti noi, quanto è importante avere da Dio una seconda chance e quanto è importante non perdere questa seconda chance. Vuol dire qua Hashem ti sta dicendo: figlio mio, tu sei mio figlio, non è che se tu hai fatto uno sbaglio adesso io ti chiudo la porta in faccia. La porta di Hashem è sempre aperta, le braccia di un genitore sono sempre aperte verso i figli. E così Hashem ci vuole insegnare da questa parasha che quando tu veramente vuoi qualcosa, loro potevano rimanere in silenzio e dire ok, non possiamo farla, e non sarebbe cambiato poi la regola. Ma quando Dio ha visto i loro sentimenti, la loro sincerità, ha voluto premiare la loro volontà di fare, il desiderio di fare la mitzvah, e grazie a loro anche noi abbiamo imparato questa cosa, che nella vita niente è perduto. Se vuoi, puoi risalire la china, puoi aver fatto la cosa peggiore, più grave che c'è al mondo, ma finché sei vivo, puoi prendere la tua vita e ribaltarla a 360 gradi, e Hashem sarà lì pronto ad aiutarti in ogni passo della tua vita. Perciò questo lunedì che arriva è Pesach Sheni, perciò è un giorno festoso, non si fa tachanun, le suppliche, e usanza di mangiare un pezzo di matzah in ricordo appunto del Pesach. Benissimo. Questa parasha abbiamo, questa settimana abbiamo due parashot, Acharemot e Kedoshim. Acharemot appunto parla dei figli di Aaron che sono morti, erano un livello così alto di spiritualità, come spesso abbiamo raccontato, che loro hanno lasciato che la loro anima uscisse perché loro volevano attaccarsi, volevano così tanto avere un desiderio di unirsi con Dio, ed erano due grandi tzadikim. Perciò loro hanno lasciato che la loro anima veramente uscisse dal corpo perché eravate in una elevazione così grande, a un momento così grande di spiritualità, che loro hanno detto: noi vogliamo essere attaccati a Dio, non vogliamo avere un corpo che ci dà fastidio, non vogliamo vivere in un mondo materiale, noi vogliamo che la nostra anima possa attaccarsi a Dio e non vogliamo nient'altro. Infatti non erano sposati, infatti appunto hanno lasciato che la loro anima uscisse. Una cosa che forse a nostro livello è difficile capire cosa vuol dire lasciare che un'anima esca, ma persone di un calibro come loro, se non stanno attente, rischiano che veramente l'anima in un momento di estasi, di preghiera o di studio, che possa l'anima, se non stanno attenti, l'anima può uscire e veramente possono morire. Perciò loro hanno detto: non vogliamo il corpo fisico, vogliamo morire e essere tutt'uno con Hashem. L'idea, sappiamo che benissimo, è un'idea nobile, è un bel pensiero, però non è quello che Hashem desidera. Infatti Hashem non ha accettato questo loro modo di fare, perché Hashem ha detto: io vi ho dato un corpo perché voglio che il corpo faccia parte della vita ebraica. È facile prendere la scorciatoia, scappare dalla verità della vita, perciò il corpo, gli impegni lavorativi, gli impegni familiari, e tutto quello che sia nel mondo. È molto facile scappare dal mondo per dire: io voglio morire e essere vicino a Hashem. Ripeto, è nobile, è bello, ma non è sicuramente quello che Hashem ha voluto. Hashem vuole che la difficoltà della Torah è di essere vicino a Dio pur vivendo con tutte le difficoltà nel mondo, pur vivendo con un lavoro, una professione. Non tutto il tempo abbiamo possibilità di stare tutto il giorno a studiare Torah, a pregare. Abbiamo il mondo che deve andare avanti. Anche il corpo deve mangiare, deve riposare, deve bere, bisogna curare il corpo. Perciò tutte queste cose qua che a loro sembravano degli inciampi, dei fastidi, il corpo, il mondo, in realtà Dio dice: questo è quello che io voglio, che con le difficoltà di un corpo fisico, degli ezerarà e del mondo, eccetera, eccetera, nonostante tutte le difficoltà che possiamo avere da una vita materiale, è quello che io voglio, che voi arriviate a me con le difficoltà. Perché non avere un corpo e avere soltanto anima e pregare a Dio è molto facile, ma Dio non vuole le cose facili. Dio ama le cose difficili, e più difficile è la cosa e più c'è il merito di quando noi riusciamo a affrontarle. Perciò ricordiamoci, quando abbiamo difficoltà, ricordiamoci, le difficoltà fanno parte del disegno generale di quello che Hashem vuole. Hashem non vuole che noi arriviamo a lui in un attimo, Hashem vuole che ogni cosa abbia un valore, una difficoltà. È più difficile, più Hashem è contento quando noi riusciamo a sorpassare la prova. E questo è quello che per quanto riguarda la parasha di Aharemot, la prima parasha. La seconda parasha si chiama Kedoshim, santi, tradotto in letterale, Kedoshim, Kadosh vuol dire santo. La Torah racconta e scrive così: siate santi, Kedoshim tiyu, ki Kadosh ani Hashem Elokechem. Dio si rivolge a noi e ci dice: popolo mio, siate santi. Adesso vediamo cosa vuol dire santi. Poiché io, vostro Dio, sono santo. Adesso Rashi, il commentatore della Torah, spiega che santo, come dicevo nel video di oggi, quel video, se non avete fatto ancora fatto in tempo a vedere il video di oggi, quello di Napoli, non perdetelo perché c'è un grande insegnamento. È breve il video, ma è molto profondo. E come lì appunto ho cominciato a spiegare, Rashi spiega che santo, quando Dio dice siate santi, cosa vuol dire? Vuol dire stai lontano dall'immoralità. Dio dice agli ebrei e al mondo intero, siate santi, ovvero non cadete nei peccati di immoralità, di promiscuità, rapporti sessuali proibiti, state attenti perché questi qua vi portano giù. Questa è una delle spiegazioni che Rashi porta di cosa vuol dire essere santi, elevati, distaccati, lontano dal peccato, specialmente dai peccati di immoralità. Questo è quello che il commentatore Rashi scrive in poche righe. C'è un altro commentatore, il Ramban, cioè il Nachmanide, lui dà ancora un'altra interpretazione. Dice, siate santi significa in realtà una qualità della personalità, sì raffinato, sì spiritualmente raffinato. Perché lui spiega, molte volte noi vediamo anche che una persona può magari fare tutte le mitzvot, essere molto attento a studiare, a fare le mitzvot in tempo, eccetera, eccetera, però non essere santo. Cosa vuol dire non essere santo? Uno può essere anche un degenerato nel suo comportamento. Vuol dire fa tutte le mitzvot, ma il comportamento con il prossimo, con gli amici, con i cari, è un comportamento proprio inaccettabile. Non educato, non rispettoso, però faccio le mitzvot, però studio la Torah. Ma se studi la Torah, c'è scritto abbi rispetto del prossimo. Perciò secondo il Nachmanide, niente, cioè, niente a vedere, che non è che hanno una discussione di chi ha torto e chi ha ragione, semplicemente aggiunge un qualcosa alle parole di Rashi e dice che essere santi vuol dire anche fai attenzione al tuo comportamento umano, non limitarti a fare le mitzvot tecnicamente per poi avere un brutto atteggiamento arrogante, di superbia e così via. Sì, raffinato, non essere arrogante. Perciò, secondo appunto il Nachmanide, non è semplicemente, non si limita a un insegnamento tecnico di cosa fare e cosa non fare, ma è un comportamento generale. Sì, santo vuol dire sì, educato, sì, un gentleman, comportati come si deve. Sì, sensibile e così via. Adesso cerchiamo di capire quando Dio dice siate santi poiché io lo sono, cosa intende Hashem? Come possiamo noi paragonare la nostra altezza spirituale con Dio? Dio dice, ripeto, finora abbiamo cercato di capire cosa vuol dire essere santo. Ok, questa interpretazione, quell'altra interpretazione. Però Dio dice siate santi perché io lo sono. È come se lui fa un paragone, come se noi ci paragoniamo a Dio. Ah, visto che Dio è santo, allora anch'io devo essere santo. Ma noi siamo umani, noi siamo limitati, noi non siamo Hashem. Perciò com'è possibile? Cosa c'entra che se Dio è santo dobbiamo essere anche noi? Dice un Midrash. Il Midrash viene a risponderci a questa domanda di come possiamo paragonarci a Dio. Allora il Midrash dice: Yachol Kamoni, forse noi possiamo essere santi veramente come Hashem? Allora dice Dio, Hashem risponde: la mia Kedushah, la mia santità in realtà è più grande, le mala mi Kedushatchem è più alta della vostra. Perciò Dio sta dicendo: sappi che non puoi essere santo come me, perché io, la mia santità supera la tua, ovvio. Quello, allora, il Midrash viene a cercare di fare un po' di ordine. Abbiamo questa frase che sembrerebbe quasi che ho un obbligo di essere santo perché io sono come Dio. Allora, se lui è santo, deve essere io. Quando noi sappiamo in realtà che noi abbiamo l'anima animalesca, abbiamo gli essere rara, le difficoltà, perciò non possiamo paragonare noi stessi, ma lontanamente, alla santità di Dio. Infatti Dio dice: figli miei, la mia santità è più elevata della vostra. Perché ci sono due modi di capire questo Midrash. E questo Midrash che ci viene a dire che la grandezza di Hashem è superiore alla nostra, ci viene a dare due opposte opinioni di cosa vuol dire questo Midrash. E sentiamo bene, fra poco capiremo tutto in modo chiaro. La prima spiegazione è: una persona vuole essere vicino a Dio e fa quello che può. Un giorno si comporta bene, fa le preghiere, un attimo dopo magari inciampa in un peccato, in maldicenza, questo e quest'altro, però lui in realtà nel suo cuore vuole, ha desiderio di fare felice Hashem. Allora, cosa succede? Con questo Midrash Hashem cerca di confortarci e dire: figli miei, a me fa piacere che voi vogliate elevarvi, essere grandiosi, ma sappiate che è normale che quando voi fate una mitzvah, è normale poi inciampare ogni tanto a fare un peccato, perché non c'è grandezza come me, la mia spiritualità ovviamente è superiore alla vostra. Cosa succede qua? Dio ci sta dicendo: ricordatevi che voi siete umani ed è normale sbagliare per poi crescere. Dice: solo io sono perfetto. Qua in questo frangente Dio sta dando un attimo di incoraggiamento a quella persona che magari ci mette tanto impegno ma riesce a fare pochi passi, fa un passo in avanti, magari poi cade, ne fa due indietro. Allora, quando una persona veramente ci tiene ad andare avanti nel cammino verso Dio, ma questo cammino è difficile ed è molto lungo e lento, magari una persona può perdere il coraggio, può perdere la fiducia in se stesso. Semplicemente Dio, in questa Midrash, ci viene a dire: figli miei, ovvio, io sono Dio, voi siete umani, tranquilli, io guardo il vostro cuore, capisco le vostre emozioni, e io calcolo anche il vostro sforzo. Perciò sappi che se tu vuoi fare Shabbat, vuoi tenere kasher o quello che sia, ma non riesci magari a farlo in modo completo, riesci a farlo in parte, poi in parte no, dice a Dio: ok, datti tempo, io capisco che è difficile, non sei santo quanto me, arriverai anche tu a fare le cose nel modo, però nel frattempo vai avanti, nel frattempo non demordere, non scoraggiarti. Apro una parentesi e la chiudo. Com'è possibile che una persona possa pregare bene e impegnarsi a fare la mitzvah e poi pochi minuti dopo magari fa un peccato? Ma come? Eri appena adesso al tempio, hai pregato con fervore, adesso esci dal tempio e dopo 3 minuti fai già un peccato. Ma com'è possibile? Ma allora sei falso? Allora sei... Dice: no, non è falsità. Il fatto è che noi abbiamo due anime, lo diciamo dal giorno 1, abbiamo due anime, un'anima divina e un'anima animalesca. Se avessimo una sola anima, allora o vai a destra o vai a sinistra, o scegli la strada della Torah o scegli la strada della promiscuità, allora non c'è via di mezzo. Ma essendo che noi abbiamo due anime, un'anima è totalmente divina, perciò ci porta a fare le mitzvot, a pregare, a rispettare. Ma essendo che abbiamo un'altra anima all'interno di noi che ci tira dalla parte opposta di divina, allora capiamo bene che abbiamo come due persone in noi. Perciò una volta vince una parte di noi. Un attimo dopo, ma proprio un attimo dopo, può essere che l'altra parte vinca. Perciò qua Dio dice, in più avete anche due anime, non spaventatevi, perché uno può dire, ma come è possibile? Ho avuto una preghiera di fuoco, di ardore. Come è umanamente possibile che io possa, uscendo dalla preghiera, pensare a qualcosa di peccaminoso? Non è normale. Vado dal dottore, vado dallo psicologo. Dice Hashem: no, hai due persone, hai due forze che ognuno porta da un lato opposto. Perciò questa è la motivazione di come è possibile che a volte siamo vicini e poi ci allontaniamo. E questo è il gioco della vita, di trovare quel bilancio, di non farci trascinare da una parte all'altra, di cercare di andare sempre dalla parte divina e di fare sì che anche la parte animalesca possa seguirci come dicevamo prima, facile scappare dal corpo, no? E quello che Dio vuole, che noi riusciamo a prendere anche l'animale che c'è in noi e portarlo verso la retta via. Perciò Dio Hashem dice: non sei un angelo, non perdere coraggio. Io sono santo, tu sei umano. Bello? Questa è una moneta, un modo di vedere questo Midrash, un modo che ci incoraggia. Però vediamo che la seconda interpretazione ci dà ancora più coraggio, perché la seconda interpretazione è un'interpretazione chassidica. Che dice così: quando Dio dice Yahol Kamoni, dice forse tu veramente puoi essere come me? Dai, tu sei umano, non puoi essere come me. È un punto di domanda. Yahol Kamoni, forse tu puoi pensare di essere come me? Qua invece nell'ottica chassidica non è una domanda, ma è un punto esclamativo. Cosa vuol dire? Dice Hashem: Yahol Kamoni, proprio un'interpretazione opposta alla precedente. Dice Hashem: è vero che tu sei umano, ma tu puoi essere come me. In realtà puoi essere santo come me. È un'affermazione. Perciò, cosa vuol dire? Vuol dire che Dio sta dicendo qua: figli miei, così come io creo il mondo, anche voi avete la forza di creare. Tramite che una persona ha ispirazione, tramite che una persona è positivo, e noi con il nostro modo di essere riusciamo a creare, riusciamo a essere santi come Hashem. Ma ok, è bello come concetto, ma come? Tecnicamente, cosa vuol dire che io umano possa essere grandioso e santo come Hashem? Allora, la risposta è che dice il Talmud: poiché io sono santo. Hashem dice: non ricordare, non dimenticarti che io sono dentro di te. Questa anima che dicevamo, anima divina, che è dentro di noi, è divina. Perciò noi dentro di noi abbiamo un pezzo, per modo di dire, di Hashem. Perciò se Hashem è santo, di conseguenza si dice: sì, santo perché io lo sono. Anche tu puoi essere santo, tu umano puoi essere santo perché? Perché io mi trovo dentro di te. Tu hai me, non sei tu e basta. Tu sei il braccio lungo di Hashem, sei il portavoce di Hashem. Tu racchiudi Hashem anche dentro di te. Perciò quello che Hashem può fare, in un certo senso, lo possiamo fare anche noi. Perciò questa santità che Dio ha, in realtà, è una cosa che anche noi possiamo avere. Perché? Perché Dio è dentro di noi. Come è scritto, Chelek Eloka, questa anima è una parte di Hashem che è dentro di noi. Perciò qua la Torah ci insegna: tutti possono essere santi come Hashem, perché abbiamo letteralmente una parte di Dio dentro di noi. Adesso possiamo capire come essere santi nel modo come Hashem. Siate santi perché io lo sono. Adesso cominciamo pian piano a capire quello che in realtà Dio vuole. Perciò non come la prima spiegazione che dice state tranquilli, ovviamente tutte le spiegazioni sono giuste, perciò a un certo livello Dio dice ok, calma, crescerete. Il secondo livello dice ok, sappi che tu sei come me, io sono dentro di te, perciò guarda alla grande, vai avanti. Perché tu sei tutt'uno con me e io sono dentro di te. E questa realtà dei fatti alla fine emerge sempre anche se spesso è questa idea è celata e non la troviamo, in realtà poi anche se i comportamenti esteriori non sono belli, ma alla fine non dobbiamo guardare l'aspetto esteriore di una persona, ma quello che è dentro. Dentro siamo tutti puri, tutti santi, tutti divini. Semplicemente le mani, gli occhi, i piedi fanno i peccati, la mente, la parola, la bocca e così via. Ma se andiamo ancora un goccio più in profondità, leggiamo così: Yahol Kamoni, Talmud Lomar, Ki Kadosh Ani. Il Talmud dice: sì, tu puoi essere santo come Hashem. Perché Hashem è santo dentro di noi, quello che abbiamo appena spiegato. Talmud Lomar vuol dire, il Talmud dice, chi non capisce l'ebraico, fate attenzione, Talmud Lomar. Viene un'interpretazione e dice, questa parola Talmud Lomar, cambiando le vocali che in ebraico si possono cambiare, si legge come Tilmad Lomar. Impara a dire. Talmud vuol dire il libro del Talmud, ma Talmud letto in modo diverso si dice anche Tilmad, impara. Impara a dire che cosa? Che io, tu umano, sei santo come Hashem. Gira la frase di Hashem e dice non soltanto che il Talmud dice che io sono santo. Il Talmud dice a te, impara a dire. Su te stesso io sono santo. Cosa vuol dire questa interpretazione? Avete presente il mantra? È come un mantra. Tu ripeti in te stesso io sono santo, io sono bravo, io sono a posto, io sono positivo. E quando parli a te stesso in questi termini, pian piano arriverai ad essere positivo, ad essere forte, ad essere coraggioso, ad essere osservante, ad essere una brava mamma. Ma tutto sta nella mente. Se una persona si convince che è una persona negativa e parla male a se stesso, la persona indebolisce la sua persona, la persona si mette in mente che veramente non può andare avanti. E tutto sta nella nostra mente, è un'immaginazione. Perciò se tu immagini di te stesso, hai un'immagine di te stessa nitida, di una persona forte, brava, coraggiosa, che pian piano ma arriverai a essere veramente santo come Hashem, a essere una persona giusta, allora stai già usufruendo, godendo di questa luce, di questa spiritualità, di questa energia positiva che la tua parola emana. Ricordiamoci, nell'ebraismo, la lingua, la parola è importantissima nel bene o nel male. La settimana scorsa abbiamo detto la parasha della maldicenza e cosa abbiamo detto? Che la maldicenza può uccidere una persona. Sì, spiritualmente, se io parlo male di una persona è come se la sto uccidendo. La bocca ha un grande potere nel male o nel bene. Qui ci insegna la Torah. Parla bene di te stesso. Non sgridare a te stesso, parla bene. Digli bravo. Continua così, abbi coraggio. Dobbiamo. Sono delle le nostre parole che entrano nelle nostre orecchie o, di chi, o con chi parliamo. Le parole hanno un'energia che può cambiare l'umore, può cambiare tutto. Perché allora rovinare noi stessi o il prossimo con delle parole negative, con delle brutte parole? usiamo queste parole, è un mantra. Perciò Tilmadlomar, impara, impara a dire su te stesso Kadoshani, sono santo, sono bravo, sono sulla strada giusta. Perché questo ci influenzerà nella vita. E perché dobbiamo dire questo? Perché Hashem, appunto, è dentro di noi. Allora, quando una persona butta giù se stesso, si declassa, che pensa che lui magari è negativo, lui non sta soltanto mancando di rispetto a se stesso. Lui sta mancando di rispetto e di credibilità in Dio. Perché? Perché ti butti giù se Dio è dentro di te? È come se noi diciamo, se io sono un fallito, se una persona guarda in se stesso che è un fallito, in realtà è come se sta dando del fallito a chi? A Dio. Perché? Perché lui è il mio creatore. Perciò se io sono un fallito, vuol dire che lui ha sbagliato la sua opera. Ma io magari posso essere un peccatore, ma non devo guardarmi come se ho fallito. Devo guardare me stesso, ok, in questo momento io sono basso, sono scivolato, ho fatto dei sbagli, ho fatto dei peccati, però non vuol dire che la mia vita è finita. Dio mi ha fatto bene. Sono io che non ho usato le forze, le qualità buone che Dio mi ha dato. Vuol dire, ok, adesso che capisco, mi riprendo, risalgo. Come questi giorni di Omer, no? Il conteggio dell'Omer cos'è? È contare ogni giorno un giorno in più, un giorno in più. Vuol dire che la vita è sempre in salita, in crescita. Ma se tu sei il primo a non credere in te stesso, chi ti prenderà? Chi ti innalzerà? Noi, in primis, non dobbiamo mai buttarci giù, sempre vedere bene noi stessi, perché ripeto, se tu pensi che sei un fallito, stai offendendo Dio, vuol dire che Dio ha sbagliato, chas v'shalom, mai sia un qualcosa. Perciò, questa è l'idea. Sempre guardando la parte negativa, quando una persona si guarda male, cosa succede? Arrivano i sensi di colpa. Ah, quelli non mancano mai. Ricordiamoci, i sensi di colpa non è ebraismo. Sentirsi in colpa per uno sbaglio, per una parola detta. Alt, il sentimento di sentirsi in colpa è una cosa naturale. Ho fatto uno sbaglio, ho fatto un peccato, ho offeso una persona, ho offeso Dio, mi sento in colpa. È una cosa, è un sentimento naturale. Ma la Torah non richiede il sentimento di colpa per poter migliorare. Facciamo attenzione. Una cosa è che io automaticamente ho un'anima, ho una coscienza, mi sento in colpa. Però non è che la colpa deve essere, non è un ingrediente per fare teshuva. È l'inizio, è un sentimento. Ma se una persona tutta la vita si sente in colpa, anche se veramente ha fatto dei peccati gravi, allora se tu continui a sentirti in colpa, vuol dire che non hai sicurezza in te, vuol dire che non credi in te, non credi in Dio, non credi che tu puoi cambiare la tua situazione. Perché? Se mi sento in colpa, vuol dire che questo è quello che sono. Perciò c'è un senso di colpa che può essere produttivo. Perciò vedo che ho fatto uno sbaglio, mi accorgo, mi sento in colpa perché ho fatto. Però finisce lì. Questo senso di colpa non ti deve accompagnare durante la tua vita. Purtroppo non so per quale motivo nel DNA dell'ebreo, non so per quale motivo sbagliato. C'è questo senso di colpa. Non so perché, siamo nati forse, non lo so. Scrivetemi se veramente ho ragione o conosco io soltanto un po' di persone, ma di norma l'ebreo, la donna, poi non ne parliamo, sempre ci sentiamo in colpa. Dio non vuole questo. Figuratevi, in altre fedi, il capo della fede, anzi, gioca su questo. Su farti sentire in colpa, perché se tu ti senti in colpa, allora se magari vuoi farti teshuva, nell'ebraismo assolutamente, anzi, sentirsi in colpa ti butta giù, ti rattristisce, ti demoralizza, non hai più voglia di reagire, ti senti appesantito, non va bene. può essere un inizio di vedere lo sbaglio e cercare di riparare, chiedere scusa, questo sì, ma questo è crescita, questa è teshuvah. Ma c'è un senso di colpa negativo che appunto non ti è tossico, è malato, e quello non va bene. Ricordiamoci, ebraismo non è come altre religioni. Il nostro rabbino non vuole toccare i nostri sentimenti di colpa per dire: ah, guarda come sei brutto, come hai sbagliato, vergognati. No. Un bravo rabbino, un bravo mentore che segue la Torah ti dice: hai sbagliato? Perché sei umano. Hai ascoltato la parte sinistra anziché la tua parte destra, dove c'è l'anima divina? Ma non ti preoccupare. Ogni giorno Hashem è lì che ti aspetta, puoi fare teshuvah. Prendi in mano te stesso, piano piano, ti aiuto io, fai una mitzvah oggi, una pagina di Teilim domani, e piano piano vedi che nell'arco di poco tempo riuscirai a risalire in alto. Questo è ebraismo, di vedere la parte positiva e non la parte negativa. Infatti, Tilmad Lomar Kadosh Ani, impara a dire: io sono santo. È un mantra, ragazzi, amici, è una cosa importantissima. Ovviamente dobbiamo fare attenzione a non sfociare nell'arroganza. Ciò non toglie che noi veramente sbagliamo, pecchiamo, eccetera, e facciamo del male a noi, facciamo del male al prossimo, al mondo. Dobbiamo essere anche chiari, cioè io faccio un peccato, faccio un male non soltanto a me, faccio un male all'aria della casa mia, all'aria del mondo, alla collettività. Bisogna essere coscienti di cosa è fare un peccato, ma non bisogna condannare se stessi quando si fa uno sbaglio. Bisogna capire, tutto il mondo è bilanciato. Ebraismo ti insegna a essere una persona bilanciata. Non c'è estremo nella Torah. Tutto deve essere bilanciato. Ho sbagliato, devo capire, posso crescere e così via. Perciò, sapete cos'è il punto? Quando noi appunto sbagliamo, pecchiamo e così via, non è perché, fate attenzione, quando tu specchi non è perché non sei santo. Uno mi dice: ma Rav, ok, tutto bello quello che dici, però io pecco, io non posso essere santo. Se no, il tuo problema, tu che ti guardi come peccatore, come sbagliato, il tuo problema non è che non sei santo. Il tuo problema è che tu non capisci quanto santo sei. Quando una persona pecca, cade e continua nella sua vita, non è perché lui ha mancanza di santità. Siamo tutti un'anima, che l'anima arriva da Dio. La radice dell'anima è tutta uguale, tutta da Dio. Quando una persona pecca è perché lui non capisce quanto lui vale, non capisce il suo valore, la sua santità, la sua... È Dio, non sei tu, è Dio. Perciò quando pecchi, non cercare di capire, di contare, di pesare quanto non sei santo, ma cerca di aprire gli occhi, di guardare quanto sei bravo, quanto sei santo. È quello che ti fa cadere, perché tu pensi di non essere, e quando pensi di non essere idoneo, cadi. Quando un bambino va in bicicletta, il papà cosa gli dice dietro? Cosa gli urla? Sei bravo, vai avanti, abbi coraggio, non cadrai, ci sono io. Lo incoraggia. Ma se il papà dice: stai attento, se cadi poi ti fai male, il bambino dopo un secondo cade. È ovvio, è psicologico. Perciò, quando il bambino ha sicurezza in se stesso, non cade. Quando il bambino comincia a avere dubbi sulla sua sicurezza, boom, cade subito. Idem noi adulti. Quando capisci chi sei, non pecchi. Quando hai dubbi su chi sei, pecchi. Questo deve essere il nostro mantra. Ovviamente sempre rimanere umili, mai arroganti. Come abbiamo spiegato a Pesach, dobbiamo scappare, che il faraone li incorreva, dobbiamo scappare dal faraone, dobbiamo scappare da quella voce che è dentro di noi che ci dice sei un fallito, non ce la puoi fare. Non ascoltiamo quella voce perché quando il nostro Yetzer Hara, il male che c'è in noi, vede che sta perdendo terreno perché l'altra parte va bene, cerca di indebolirci facendoci credere che noi non siamo bravi. Perciò la Torah dice: non ascoltare quando qualcuno parla male di te, non ascoltare quando tu stesso parli male di te. È il tuo Yetzer Hara. Impara a dire Kadosh Ani. Impara a vedere quanto veramente vali. Perché? Perché sei un pezzo di Hashem. E questo Hashem è dentro di te. Quando siamo insicuri di noi stessi, non è la verità dei fatti. Noi dobbiamo guardare noi stessi come io sono l'estensione di Hashem in questo mondo. L'avete all'inizio della parasha? Dice Hashem, siate santi poiché io lo sono. Vuol dire voi potete essere santi perché siamo connessi uno con l'altro. Io sono dentro di voi. Seguitemi e vi porto nei posti dove neanche immaginate che potete arrivare. Voglio concludere con una storia non emozionante, ma di più. Per farci capire l'importanza di ognuno di noi, tutto quello che abbiamo detto di avere valore di noi stessi e così via, in questa storia capiamo veramente l'importanza. Siamo in Russia, all'epoca della Prima Guerra Mondiale. Giorno di Kippur, al Tempio. Gli ebrei stanno pregando. A un certo punto entrano un gruppo di soldati, proprio vestiti da soldati, però senza le armi. Potete immaginare, tutti rimangono impietriti, inquietati, impauriti, perché l'ebraismo, quando un soldato, un poliziotto ti cerca, viene davanti a te, un ebreo trema. In Russia era così. Dopo un attimo di panico, il rabbino dice: chi siete? E questo gruppo di soldati dice: siamo cantonisti. Brevemente, tanti di voi lo sanno, cantonisti all'epoca appunto della Russia rapivano i bambini ebrei da piccoli, li rapivano e li facevano crescere come se fossero dei russi per poi mandarli tutta la vita a fare il militare. Cantonisti erano quelli che erano ebrei di nascita, ma la madre Russia li aveva rapiti, messi nell'esercito, perciò loro sono cresciuti come dei non ebrei. Sapevano che sono ebrei, ma non hanno mai praticato perché erano rapiti e li hanno cresciuti come dei russi. Allora, loro dicono: siamo cantonisti, abbiamo saputo che oggi è Yom Kippur, sappiamo che è un giorno molto importante, abbiamo desiderio di incontrare voi, i nostri fratelli, e pregare. Non sappiamo pregare, ma perlomeno sentire le preghiere, essere parte di questo giorno così importante. Al che il rabbino dice: ok, siete benvenuti. Vi racconto una storia. Proprio in mezzo a Kippur, in mezzo alle preghiere, fermano tutto e il rabbino racconta una storia a questi ragazzi, ma ovviamente si riferisce a tutti. Lui dice: una storia che mio nonno mi ha raccontato. Il rabbino dice: c'era una persona, una storia vera, all'epoca del nonno, che aveva un pavone. Questo pavone era di una bellezza incredibile, aveva una bella voce, cantava, faceva la ruota, nel senso metteva in mostra tutte le piume colorate, una cosa bellissima. E lui racconta, il vicino di casa era geloso che questa persona aveva un pavone così bello, e cosa fa? Va una notte e lo ruba. Era geloso. Prende questo volatile, questo pavone, e lo ruba e lo porta in casa sua. E lo mette giù in cantina, dove nessuno lo vede e nessuno lo può sentire, al buio. Solo che questo animale, questo pavone, messo in cantina, al buio, segregato, ha smesso di fare la ruota, ha smesso di essere brillante, bello. La persona che l'ha rubato gli ha tagliato le corde vocali. Sapete, il pavone canta. Gli ha tagliato le corde vocali perché il vicino non senta che ce l'ha lui. Ma a questo punto il pavone aveva perso le corde vocali, si era chiuso in se stesso, non faceva più, non mostrava le penne colorate e così via. Cosa decide? Decide di farlo sgozzare e di mangiarselo. Gli ha tolto tutte le penne, perché ormai l'aveva già rovinato. Dice: andrò dal shochet, dal rabbino. All'epoca non era come oggi che tu vai in un negozio e compri la carne già macellata, cascerizzata. All'epoca ognuno nel suo orticello aveva una capretta, una gallina. Andavano dal rabbino della città, portavano l'animale. Il rabbino faceva il taglio, secondo la halakha, il taglio rituale, e ognuno poi se lo mangiava. Perciò lui dice: ok, l'ho rovinato, gli tolgo le penne totalmente, almeno me lo mangio. Una storia vera. Va in fila per entrare a casa del rabbino, delle persone che aspettano, ognuno con la sua gallina. Cosa succede? Fatalità. Il padrone vero del pavone si trova lì. Ma il pavone non cantava più, il pavone non aveva più le ali, le penne colorate. Eppure il padrone vero l'ha riconosciuto. E dice: ma questa è mia. Ma come, cosa stai dicendo? No, non è tuo. Ma guarda, io lo riconosco dagli occhi. E lui dice al rabbino: rabbino, questo pavone è mio. Lo riconosco dagli occhi, lo pretendo indietro. Il rabbino dice: sapete cosa? Andate in centro città, alla piazza, mettete questo pavone lì in piazza e andate via. Questo pavone tornerà a casa. La casa dove tornerà, quello è il padrone. Se viene a casa tua, vuol dire che sei tu il padrone. Se va a casa sua, vuol dire che è lui il padrone. E così fanno. E ovviamente il pavone torna alla propria casa, al padrone principale. Torniamo adesso al tempio in Russia, il rabbino che sta raccontando questa storia del nonno. E dice così: guardate che forte è l'anima di un ebreo. E sta parlando a questi ragazzi russi soldati. Guardate come questo pavone, appena l'hanno lasciato libero, è tornato a casa. E dice il rabbino: anche voi, appena vi hanno lasciato un attimo liberi, siete tornati a qui, a casa, al tempio che è casa vostra. Finché vi tenevano obbligati e vi indottrinavano che siete come loro, che siete russi, non ebrei, non avevate scelta. Ma adesso che siete grandi, siete cresciuti, siete liberi, sapete la vostra casa dov'è, sapete dove appartenete. Nonostante che l'esteriorità, quel pavone era irriconoscibile, ma il padrone l'ha riconosciuto dagli occhi, dalla sua essenza. Vuol dire, al di fuori questi cantonisti non avevano mitzvot, non avevano corde vocali, non pregavano, ma dentro erano puri e santi, erano figli di Hashem con un'anima divina. E questo è quello che il rabbino sta dicendo a loro, ma anche a tutti noi. Dentro, ogni persona è santa. Ogni persona è connessa a Dio, ogni persona è brillante. Succede che ci perdiamo, succede che ci prendono di forza, ci tagliano le corde vocali, ci tagliano le penne e diventiamo come membro del mondo. Succede l'assimilazione, la non sapienza, il non studiare e il non partecipare alla cultura ebraica. Succede, le persone si perdono. Però le persone sanno sempre dove è casa e tornano a casa. Questo è il messaggio di tutta la serata, di tutta la Torah. Non guardare a te stesso quanti peccati hai fatto, quanta cattiveria hai fatto. Guardati come questo pavone, che tu appartieni a Hashem, torna da Hashem. E Hashem saprà darti tutto quello che hai bisogno, tutto l'amore che non hai avuto, amore e calore di ebraismo che il tuo cuore ha bisogno e necessita. Non ti preoccupare, torna a casa, Hashem ti darà tutto quello che hai bisogno. E questo è quello che ci fa capire la storia. Dobbiamo tornare a casa, dobbiamo tornare a noi stessi. Tilmad Lomar, impara a dire io sono Kadosh, io sono santo. Possa Hashem aiutarci ad avere forza e coraggio in noi stessi, avere voglia di andare avanti, parlare in modo positivo a noi stessi, non sentire gli altri, non sentire questa vocina che ci vuole portare giù. Kadosh Ani, siamo figli di Hashem, Hashem è qua e ci aspetta. A braccia aperte. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione adesso in Facebook, perlomeno di raccontare questa storia a più persone che potete per fargli capire che tutti sappiamo dove tornare a casa. Shabbat shalom a tutti e ogni bene. Sigla. Arriva la sigla, eccolo qua. Shabbat shalom.